E allora, mentre arrivano delle sane lamentele per la selezione musicale di oggi, siamo di nuovo qui in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e siamo in corrispondenza con una compagna di Torino. Ci senti?
Sì, vi sento forte e chiaro. Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, era il 7 febbraio del 2019, personalmente ero proprio qui a questo stesso microfono all'alba ed era la giornata in cui scattava l'operazione Scintilla a Torino. La ricorderanno un po' tutte e tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché tra le cose portò allo sgombero dell'asilo occupato e all'arresto di compagni e compagne, tra quelli e quelle che si ritrovano dentro l'operazione Scintilla. Ti chiederei un po' di ricordare questa vicenda a tutte e tutti quanti e poi parliamo un po' del processo che è iniziato proprio ieri.
Certamente, sì, come dicevi, data del 7 febbraio del 2019, insomma è rimasta un po' così come fortemente significativa perché appunto è venuto lo sgombero dell'asilo e l'arresto allora di sei compagni per associazione sovversiva e alcuni fatti specifici. Quelle giornate furono molto concitate, non solo per la lunga resistenza che ci fu di un'occupazione storica torinese di 25 anni, ma perché assumeva la resistenza contro lo sgombero un significato molto ampio, sia per quanto riguarda le politiche cittadine dell'amministrazione Appendino ora uscente, sia perché lo sgombero dell'asilo avvenne anche 2 mesi dopo il decreto sicurezza, il pacchetto sicurezza bis di Salvini, in cui si annunciavano, ora dopo un anno e mezzo di pandemia quasi ce lo dimentichiamo, ma naturalmente momento in cui ci siamo arrivati a questa pandemia è stato ben ritmato da scadenze in Parlamento che non bisogna dimenticare, tra cui appunto quelle di questo pacchetto sicurezza, che oltre a tutta una serie di norme contro le persone immigrate che entrano nel territorio nazionale, c'era anche una serie di voci che inasprivano o che velocizzavano una serie di operazioni repressive volte allo sgombero delle case occupate, tant'è che Salvini parlò a voce alta dello sgombero dell'asilo, l'Appendino anche come un grande punto di arrivo verso il ritorno alla normalità di un quartiere periferico, in questo caso il quartiere d'Aurora, che per il tanto periferico non è, stiamo parlando di una lingua di terra che costeggia il centro, che sempre è stata considerata periferia e che ho visto anche un tentativo di processi di riqualificazione che non sono andati proprio come credevano le amministrazioni comunali e che però si sono trovate anche davanti a delle opposizioni come le lotte che si organizzavano dentro l'asilo occupato da delle persone che effettivamente questi processi di dominio, processi di cacciata di poveri, processi di inseguimento in strada di persone senza documenti, e questi processi venivano in qualche modo incontro a anche delle resistenze, e credo che l'asilo, sia giusto dirlo, sia giusto ricordarlo, è stato un punto importante in questa resistenza e in qualche modo una piccola barricata nei processi del capitale, perlomeno a Torino. Il fatto che quindi venisse sgomberato ha avuto un significato molto ampio e la solidarietà non si è fatta attendere in Italia, ma non solo, perché c'è stata questa operazione repressiva che noi chiamiamo Scintilla, che è il nome dell'indagine che è stata portata avanti del 270 del codice penale, che è il reato di associazione sovversiva contro lo Stato. Ci sono vari punti in questa inchiesta riguardo a quello che si dice. Si dice intanto che c'era un gruppo quasi segreto di compagni, che adesso sono 18, tra cui io, e si sarebbero organizzati all'interno dell'asilo occupato in maniera differenziata rispetto a tutti gli altri attraversatori dell'asilo, no? Un po' la tesi che regge tutte le associazioni, e che appunto avrebbero costituito un gruppo organizzato in una certa maniera, che attuava una serie di iniziative pubbliche e non pubbliche, tra cui l'invio di plichi o ordigni contro Poste Italiane, e che quindi avrebbero rappresentato un gruppo differente rispetto a tutti gli altri frequentatori dell'asilo in quella che viene definita un salto di chissà quale qualità della lotta. Insomma, tutte visioni immaginifiche anche per differenziare il mondo degli anarchici, come fanno tribunali, non riesce a raccontare nulla di quella lotta, soprattutto della lotta al CPR, che è l'oggetto in pratica dell'operazione repressiva, perché le lotte vengono descritte nelle carte dei tribunali non nella loro tridimensionalità, non nel legame che si ha con un modo di stare in città, che è un modo di stare conflittuale, un modo di cercare di allacciare relazioni di solidarietà e di capire quali sono i punti rispetto ai quali l'oppressione quotidiana scende, che il CPR è uno di questi, ma si collega a tanti altri punti all'interno di un quartiere popolare, come avere una casa decente, non rischiare di finire per strada, avere un posto dove andare anche a fare la socialità, piuttosto che non vedersi l'acqua staccata dall'azienda locale che la gestisce. Sono tanti punti di avversità che un quartiere popolare vive, ma un percorso molto spesso viene scelto, in questo caso la lotta contro il CPR, che in alcuni anni, in particolar modo quelli che esaminano loro, è stata portata avanti con tanto cuore da parte di tante persone, alcune che appunto dall'asilo occupato ci passavano, e analizzano questo periodo del circa 2015-2018, 3-4 anni circa, in cui da una parte considerano i detenuti un oggetto, che è una cosa interessante. Le persone immigrate o sono naturalmente considerati sottoumani dalla carta stampata, oppure vengono considerati degli oggetti che si rivolterebbero perché gli anarchici gliel'hanno detto, gliel'hanno suggerito, eccetera eccetera. E dall'altra parte ci sarebbe appunto questo gruppo di anarchici che sobilla, che in qualche modo istiga, come se non ci fossero delle motivazioni per appunto ribellarsi all'interno del CPR. E questa inchiesta è scandita da una serie di dispositivi che loro riconoscono essere quelli utilizzati dalla presunta associazione per portare avanti il proprio progetto criminoso, così come lo chiamano. Uno, naturalmente, l'asilo occupato, considerata la base logistica, poi c'è il blog Macerie, e l'uso di radio blackout, l'uso del telefono delle espulsioni come dispositivo privilegiato per organizzarsi con dentro, come se appunto i rapporti che si hanno, anche umani, oltre che sì, i tentativi di provare a distruggerlo quel posto, fossero qualcosa di completamente irrazionale. E questa è la cosa interessante delle inchieste talvolta, che qualsiasi tentativo di lotta contro questo mondo, anche dati i presupposti più atroci, come la descrizione stessa delle condizioni di vita all'interno del CPR, se uno prova giustamente a opporsi, a fare una lotta, a dire esplicitamente che non solo non è giusto che quei posti esistano, ma che si contribuisce per la loro distruzione, questa viene considerata un'affermazione razionale, e il cercare di agire in quella direzione viene presentato come qualcosa che non appartiene a questo mondo. Ed è appunto interessante, perché in pratica dicono che chiunque cerchi di organizzarsi autonomamente per migliorare le proprie condizioni atroci di vita si comporta in maniera irrazionale. Bisogna tenere abbassa la testa, se la cosa non ti riguarda girati dall'altra parte. Non è possibile che tu vada sotto al CPR perché sai che dentro al cibo ci sono i tranquillanti, perché sai che la gente viene picchiata, perché sai che la gente non viene curata. Devi girare dall'altra parte. Questa è la normalità che auspicano i ministri, i dirigenti di polizia, i politici locali, la normalità a cui si arriva piano piano in questo nuovo decennio che effettivamente vede il deserto di qualsiasi forma conflittuale intorno a qualunque tema, ed era quello che già annunciavano con questa inchiesta oramai quasi 3 anni fa, perché tra qualche mese si esattamente scadrà questa data dei 3 anni dallo sgombero dell'asilo. Quindi ci sono questi regimi discorsivi intorno a questa inchiesta contro appunto me e altri 17 compagni che frequentavamo alcuni che frequentavano attivamente l'asilo occupato, che si ritrovano all'interno di questa associazione. Un'associazione che, ricordiamo, è uno strumento che è stato utilizzato non solo dai compagni torinesi, ma sono state tantissime le operazioni che ci sono state in quegli anni, in questi 2 anni, 2019-2020, anzi anche 2018, contro i vari gruppi anarchici in giro per l'Italia, Scritta Manent, Prometeo, che è il caso anche di ricordare che c'è stata per fortuna la liberazione dei 3 compagni qualche giorno fa, Lince, Renata, Bialisto, che insomma sono veramente tante. Quello che appunto è la repressione contro gli anarchici in Italia, ma non solo, intende non solamente essere una repressione specifica, ma vuole anche colpire per dare una direzione di quello che deve essere il modo di vita, e che, se possiamo anche dirlo, ci dice anche molto del mondo, perché al netto di quello che si imputa o non si imputa nelle varie inchieste repressive, quello che più o meno raccontano queste carte è un mondo in cui l'autonomia viene bandita, l'autonomia di azione, l'autonomia di organizzazione. È come se venisse presentata come qualcosa che è completamente fuori tempo, come se questo mondo proponesse già delle soluzioni all'interno di certi canali che il capitalismo offre, per cui è quasi impossibile che ci sia della gente che invece agisce diversamente. E questa è molto interessante, ci dice qual è la cifra attuale. Però per tornare un attimo indietro e non perderci tanto riguardo alla lotta al CPR, che appunto è il punto focale di questa inchiesta, cos'è che si dice? Dice nelle carte che i CPR sono una delle colonne portanti dell'ordine democratico di questo paese, e che quindi, come corollario, come netta e logica conseguenza, chi ha provato in quegli anni con il suo cuore a fare quello che poteva per combattere contro queste prigioni per senza documenti, come automatismo attacca l'ordine democratico. Ora, io non rifiuto questa tesi, perché so bene che è reale, so bene che l'ordine democratico si basa sull'esclusione sistematica e sulla prigionia di migliaia, anzi centinaia di migliaia di esseri umani in regimi differenziati, che possono essere quelli della detenzione amministrativa come quelli del carcere. Però è interessante vederlo scritto così palesemente in carte di tribunale. Diciamo che oggi non cercano di mistificare le loro parole, te lo dicono chiaramente. Quindi insomma bisogna fare i conti con un nemico che parla piuttosto chiaro, lo parla attraverso le aule di tribunale senza girarci troppo intorno, e che cerca di punire chi ha riconosciuto come i propri nemici. C'è da dire che nonostante tutto il cuore che è stato messo in quegli anni per combattere contro il CPR, ci sono compagni e compagni che continuano a lottare contro in tutta Italia, nei CIE gente continua a rivoltarsi, perché potranno anche tirar su tutte le inchieste repressive che vogliono, ma finché questo mondo sarà fatto di miseria e sfruttamento, ci sarà chi si rivolta e non ha bisogno di aspettare nessuno, perché è questo mondo che lo richiede.
Allora, intanto grazie mille, ci hai fatto intanto una ricostruzione dell'impianto accusatorio, ma anche delle ragioni che ci spingono a lottare col cuore, ecco, una lotta contro quella ai centri d'espulsione, che si paga molto caro, lo pagano caro le persone recluse in questi centri, che vedono comunque accuse pesantissime negli anni, tra cui devastazione e saccheggio, sono presenti in, nelle accuse appunto che hanno riguardato i tentativi di liberarsi da questi centri, e tantissime anche le inchieste nei confronti dei compagni che si sono mossi negli anni, ecco, ricordo già negli anni passati, e poi si è proseguito anche nella città di Torino rispetto all'opposizione alle retate, ma lo vediamo fino a oggi anche per quello che si muove in frontiera, a quanto ci tengano a queste frontiere interne, perché sono proprio le frontiere dell'esclusione, ed è anche questa la ragione che ci spinge a lottare nelle nostre città contro la presenza di campi di concentramento. Ecco, io ti chiederei un po', dato che ci hai ricordato un po' l'esperienza di lotta, e dato che comunque a Torino è stata anche respinto il tentativo di creare proprio una divisione fra il consentito e il non consentito, e comunque la solidarietà è stata molto forte nei confronti dell'asilo occupato e dei compagni e delle compagne colpite dalla repressione. Non so se c'hai voglia un po' di ricostruire che clima si creò quasi 3 anni fa a Torino, perché ci fu una lunga scia.
Sì, intanto appunto per riprendere un po' anche cronologicamente, perché effettivamente è interessante anche raccontarlo come storia specifica, quando alle 4:40 abbiamo sentito il boato della polizia in borghese che cercava di aprire i cancelli su Corso Brescia dell'asilo, ce l'aspettavamo perché era girata la voce dell'arrivo di decine e decine di mezzi in città, e si sapeva che sarebbe parlato di uno sgombero, quindi immaginavamo che fosse o l'asilo o il MOI, che poi è stato sgomberato con uno sgombero dolce, così come piace dire a questa sindaca qualche mese dopo. Cosa è successo? A parte il fatto che si è creata subito una resistenza a persone in strada, ma una delle caratteristiche di questo sgombero è stato quello di creare una vera e propria zona rossa in tutto il quartiere di Aurora, che è durata mesi, per cui gli abitanti intorno delle vie, intorno a via Alessandria 12, sono ritrovati in una grande prigione a cielo aperto, circondata dai mezzi, e quelle persone non potevano neanche uscire di casa e tornare se non avevano un attestato di residenza o una bolletta loro intestata che dimostrasse dove abitavano. A parte questo, che è già significativo dell'attenzione che si è data, con tanto anche di barricate, non le barricate come si chiamano, insomma le robe di Jersey intorno in certe vie per bloccare proprio il traffico, questa occupazione militare è durata tantissimo. Ma la solidarietà si è sollevata da subito, immediatamente, con continui cortei in città, fino ad arrivare 48 ore dopo a un corteo che ha attraversato le vie del centro, scandito da continui scontri con la polizia. Il sabato 9 di febbraio fu una giornata di resistenza molto molto forte, ci furono anche, se non sbaglio, 9 arresti il giorno stesso. All'inizio anche lì si imputava devastazione e saccheggio, poi caduta, insomma hanno cercato di andarci abbastanza pesante. Quel giorno fu un giorno in cui tantissimi compagni da tutta Italia, ma non solo, tantissime persone di Torino, che avevano sentito come ingiusto, avevano sentito come se fosse quasi la goccia che faceva traboccare il vaso anche riguardo alle questioni cittadine, lo sgombero dell'asilo, si riversarono in strada, e fu un corteo, fu veramente un bel corteo, fu un momento in cui ci si risentiva vivi rispetto a quello che era stato svolto, ma non si è fermata lì la questione, perché da lì a tutte le settimane successive c'è stata diciamo un'agenda di appuntamenti, di discussioni, con tanto di campeggi in strada fuori dalla scuola di Baricco della Holden, in cui parlare di tutto ciò che non andava bene, il lavoro, i ricatti, le bollette, piuttosto che gli spazi in cui poter fare qualcosa in città, le questioni che derivano dalle riqualificazioni urbane. Sono state delle settimane in cui ci si è riscoperti in maniera diversa, e si sono allacciate anche delle relazioni, le persone si sono conosciute attraverso quella lotta, attraverso quel momento di resistenza e di discesa in strada. Sono state delle settimane molto molto belle, con tanto anche di discussioni anche in altre parti della città, non solo in Aurora, e in più una solidarietà arrivata da tutte le parti del globo, arrivata dall'America Latina, da alcune comunità resistenti, arrivata dal Giappone, arrivata da molte azioni di Compagni per l'Europa, dei compagni greci, dei compagni tedeschi, dei compagni austriaci. Insomma, è stato veramente potente, tant'è che per settimane c'è stata una preoccupazione anche da parte del potere rispetto a questa resistenza che c'è stata intorno allo sgombero dell'asilo, con la sindaca anche messa sotto scorta perché la situazione in città era così tesa, con tanto di ministri che si esprimevano, senatori contro questa situazione di subbuglio generale che continuava a scuotere la città a settimane di distanza dall'asilo. In più c'è stata questa dimostrazione di forza generale dello Stato, che arrivò per il 30 di marzo, giorno in cui era stato organizzato un secondo corteo grosso in città, con un appuntamento non detto, che poi sarebbe stato appunto da Porta Nuova, e per quella giornata ci fu un dispiegamento di forza di una città in guerra. Elicotteri, io non avevo mai visto in città così tante camionette, eppure sono qui da 13 anni, ero qui quando c'è stata l'onda per il giro dell'università, ero qui per tanti momenti conflittuali che ci sono stati a Torino, eppure un dispiegamento di forze così grande, con i negozi del centro invitati a chiudere, le sedi dei Deor incatenate, con intere parti delle città bandite, con veramente un assetto da guerra calato su Torino improvvisamente, che inibì fortemente quel corteo, anche perché 300 compagni che stavano in un'occupazione temporanea che ci fu dopo lo sgombero dell'asilo furono bloccati all'uscita da questa struttura, da via Sollegno, e imprigionati all'aperto sotto il sole per ore e ore durante la fascia oraria che doveva essere quella del corteo. Il corteo ci fu ugualmente, fu partecipato, ci furono molti molti contenuti, ma naturalmente lo scontro, l'asimmetria era veramente una dimostrazione muscolare da parte dello Stato veramente grossa, forse perché aveva capito che a Torino, non dico chissà cosa, poteva nascere nelle settimane successive intorno a questi continui momenti conflittuali qualcosa di veramente forte, anche perché nel 2019 a livello cittadino andavano al pettine un sacco di nodi, non solo lo sgombero dell'asilo, ma anche lo sgombero degli stracci vendoli dal balun, dalla parte ritenuta indecorosa degli indesiderabili che vendevano gli stracci, cosa che poi è avvenuta cacciando tutte le persone che non rappresentano il mercatino carino, vintage, che ora praticamente è il balloon, lo sgombero del MOI, come si diceva, lo sgombero poi che c'è stato ancora dopo dei campi Rom lungo i fiumi, gli sgomberi di varie case occupate che ci sono state, insomma, sono stati al pettine un po' di cose che l'amministrazione si era messa in testa, un'amministrazione che si è caratterizzata per la sua linea repressiva e che quindi forse avevano paura che la gestione, la dimostrazione di debolezza avrebbe potuto portare ad altre resistenze, e hanno fatto questa dimostrazione di forza molto grande. Ciò non vuol dire che in quelle settimane, anzi in quei mesi, non ci sia stato intorno all'asilo una vera e propria creazione di qualcosa siti interessanti anche, oltre che le iniziative e momenti conflittuali, anche di conoscenze e di esperienza di strada, che sicuramente non è una cosa che se ne andrà via tanto velocemente, perché l'asilo, ricordiamolo, è stato un posto molto importante e significativo per tantissime persone, non perché fosse uno spazio sociale, cosa che non è mai stato, ma perché in tanti momenti in questa città l'asilo è stato un posto in cui organizzarsi, in cui ha avuto un significato particolare organizzarsi, che era riconosciuto in maniera quasi affettuosa da tante persone che hanno visto che cos'è stata, per esempio, la resistenza agli sfratti che c'è stata tra il 2012 e 2011-2014, erano comunque legate all'asilo, perché magari sono riusciti a tenersi la casa per 2 anni di fila grazie al capire che cosa significa lottare, avere qualcuno che ti sta a fianco. Insomma, lottare alla fine è qualcosa che lascia il segno, e io penso che, nonostante tutte le difficoltà degli anni, nonostante i momenti di bassa, nonostante effettivamente le frizioni che si creano sempre quando uno ci mette se stesso all'interno di cose così difficili come fare opposizione all'oppressione, penso che l'asilo sia un posto che la sua piccola storia di resistenza l'ha fatta, e sia giusto ricordarlo così.
Grazie mille, insomma, ci hai un po' riportato alla mente come poi le vicende repressive, gli attacchi che riceviamo, possano diventare anche delle occasioni per non solo rispondere, ma cercare di allargare il conflitto, insomma, in un momento in cui comunque si ricevono delle ferite profonde, come gli arresti, come la carcerazione anche dura che ha riguardato delle compagne, come quella poi legata allo sciopero della fame che ci fu nel carcere dell'Aquila per chiudere l'ex sezione di 41 bis, dove sì, anche una compagna dell'operazione Scintilla si ritrovava rinchiusa. Però, appunto, oltre a leccarsi le ferite e cercare di reagire durante la carcerazione, in realtà fu un momento, un'altra occasione per rafforzare le lotte, rafforzare le relazioni, e soprattutto non stare in quell'angolo dove ci mette la repressione, perché effettivamente specialmente quando c'è un grande numero di arresti o tante persone colpite da perquisizioni e via dicendo, poi c'è un grande farsi, ecco, c'è un grande farsi tra avvocati, tra cercare di sostenere le persone in carcere, fare i benefit, si potrebbe stare tutto quel periodo indaffarati nel sostenere soltanto chi si ritrova in carcere, invece è proprio l'occasione di allargare la lotta e anche allargare la partecipazione, di ricevere una solidarietà forte, a fare in modo che poi non sia il singolo gruppo di compagni ad occuparsi dei compagni in carcere, ma averci una solidarietà diffusa. Ecco, questo secondo me è un dato da prendere in considerazione.
Sì, assolutamente. Ricollegandomi a quello, vorrei dire che appunto la lotta al CPR continua, sono compagni e compagne che in questo momento sicuramente più di me portano avanti l'opposizione contro questi centri, e per questo mi sembra anche utile ricordare che domani a Torino, per chi fosse da queste parti, alle ore 16 saremo sotto al centro di Corso Brunelleschi per dire che il lager è ancora lì e che non ci si può dimenticare dell'esistenza di posti come quello. Anche se ora è più facile avere a che fare con chi viene rinchiuso, perché oramai dal 2020 non hanno più i telefoni dentro, perché hanno inasprito la detenzione amministrativa, così è sempre più svelata, mettiamola così, nella sua essenza, quindi è più difficile avere a che fare con loro, ed è importante essere fuori a dare la solidarietà, cercare di sentire direttamente le loro voci, perché quando viene colpito, quando vengono colpiti dei tentativi di resistenza, anche come è stato con Scintilla, quindi colpendo direttamente una serie di strumenti per lottare, bisogna cercarne di nuovi e non arrendersi.
Benissimo, noi ti ringraziamo, mandiamo un forte abbraccio a tutte e tutti voi, sicuramente seguiremo il processo così come i momenti di solidarietà, sicuramente l'appuntamento di lotta di domani davanti al CPR è un buon modo per appunto rispondere a questi attacchi che riceviamo. Non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ti salutiamo.
No, vi ringrazio e vi saluto.
Dai, un abbraccio.
Ciao.
Allora, questo è quanto da Torino. Noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi chiudiamo qui la trasmissione.